dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Nella settimana delle storie olimpiche, nei giorni in cui scopriamo nuovi protagonisti, le loro gioie, le loro delusioni, le medaglie che luccicano ma si rompono, perché capita anche questo, a Milano Cortina non può mancare, che cosa? La vostra sigla che vale tutto l'oro dei giochi, la Via Rose. Buongiorno, buongiorno a tutti, mille storie pronta a partire, me lo ha appena suggerito Roby Rossinelli in regia e prima ancora Michela De Pedrini al centralino dove attende eventualmente le vostre telefonate o i messaggi 0848 030808 oppure 076 321 1113. Roby, sai che ogni tanto, ma l'hai chiesto anche tu tempo fa e ogni tanto mi capita, qualcuno mi chiede, è tutto vero quello che racconti? Oppure, dove trovi le storie? O ancora, come nasce una puntata di Mille Storie? Allora, nell'ordine, così, è lunedì, facciamo un po' di ordine. Nell'ordine vi dico, sì, è tutto vero. Ogni tanto se c'è un po' di leggenda, una spruzzata di romanzo, lo dico sempre. Questo assolutamente. Poi, leggo più possibile, mi informo. Soprattutto vivo con una persona stupenda che fra le tante cose è curiosa, una lettrice e attenta, così mi suggerisce storie che mai avrei scovato da solo. Oppure ci sono i colleghi sempre preziosi che fra una trasmissione e un caffè mi dicono, hai sentito quella storia? Hai letto? Hai mai sentito questo? Insomma, una squadra fortissimi, per dirla alla Checco Zalone. Infine, come nasce Mille Storie? Magari per caso. Questa puntata è nata per caso. Allora, storia vissuta, vita vissuta. Prendete venerdì scorso. Ero alla Pala Cinema di Locarno con Davide Riva per una puntata di Siamo Fuori, per raccontare qualche cosa delle storie che accompagnano la mostra fotografica dei nostri archivi Una Storia, realizzata appunto dagli archivi RSI, che sarà tra l'altro questa che è l'ultima settimana ad Airolo, al caseificio, per l'ultima tappa. Ecco, in attesa di entrare in diretta con Davide Riva, stavo bevendo un caffè e ho avuto modo di conoscere e scambiare due parole con due signore molto gentili, molto simpatiche, Laura e Michela, che ringrazio ancora, loro sanno il motivo. Ebbene, Michela, credo fosse lei, indossava due eleganti orecchini con la perla e tac, ecco l'idea. La prossima puntata, vuol dire quella di quest'oggi, sarà proprio su questo oggetto elegante, prezioso, distintivo, con la sua storia molto curiosa. Could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall. Easy, ma so easy, ma non è sempre facile capire cosa si nasconda, per esempio, dietro un ritratto. Adesso, parlando di orecchini e di ritratti, di chi staremo mai parlando? Ovvio, di lui, di Jan Vermeer e il suo celebre, misterioso, per qualcuno inquietante, La ragazza con l'orecchino di perla. Se andate oltre quella perla e fate caso, i suoi dipinti sono spesso frutto di scene domestiche e proprio in questo si nasconde il segreto che solo pochi mesi fa, poche settimane fa, pare essere stato svelato. Quella ragazza col turbante e l'orecchino che pende dal lato sinistro non è un'anonima modella, ma Maria de Knuyt, ricca mecenate ma soprattutto, questa è la cosa curiosa, leader di un'organizzazione, una setta religiosa, fortemente anticalvinista, composta in larghissima maggioranza da donne. E lei sarebbe proprio al vertice di questo gruppo. Ecco, Vermeer, anche lui oppositore di un regime così severo come quello calvinista, con le sue modelle che cosa fa? Lavora e predica una fede più libera, intima. Modelle, ma non donne qualunque. Sono istruite, sono indipendenti, sono benestanti, perché la cultura costa, studiare costa, soprattutto al tempo. Queste donne si riuniscono regolarmente per discutere e confrontarsi su teologia e non solo, arte, spiritualità. Insomma, è un circolo di intellettuali. Vermeer, che tra l'altro muore giovanissimo, a soli 43 anni, ha un mecenate che lo sponsorizza. Si chiama Peter van Hoeven. Lo finanzia e spesso lo indirizza a scegliere anche le tematiche e le modelle. La ragazza con l'orecchino di perla? Ecco, è sua moglie. Ad avvalorare la tesi sui finanziamenti e l'identità della modella più celebre dopo la Gioconda, di cui non a caso non conosciamo ancora l'identità, un'ulteriore particolarità. 37 sono i quadri e le opere di Vermeer. Ebbene, 20 sono trovate nella casa della coppia. Quindi, insomma, fate uno più uno. Quel quadro che tutti più o meno guardiamo e da cui rimaniamo catturati comunica ciò di cui Vermeer è convinto profondamente, e cioè che Dio si può manifestare in mille modi, anche nella bellezza, nella calma e nella quotidianità di questa donna. San Valentino è passato, Roby, però ogni giorno è buono, per un messaggio d'amore, quindi ci sta. Per secoli il fascino di quel quadro ha coinciso soprattutto col mistero del suo sguardo. Ora che lo conosciamo, diciamo che possiamo sbizzarrirci per i prossimi 400 anni sulla misteriosa sette, quel culto segreto di un gruppo di intellettuali femminili che consegna i colori alle linee del pittore fiammingo il segreto della propria eresia.
Never in my life felt more alone than I do now.
Felice che questa storia, questa setta religiosa composta da sole donne che sta dietro il quadro di Vermeer vi abbia colpito. Giacomo ha azzardato anche un'ipotesi, però abbiamo controllato. Io e Roby Rossinelli, affascinante come ipotesi, ma credo un po' lontana dalla realtà. C'è chi invece sta urlando letteralmente par condicio, ci vuole par condicio. Parità va bene, io chi sono per contraddire? Quindi un orecchino al femminile. Perfetto, allora adesso parliamo di un orecchino al maschile. Adesso, se fossimo già al momento di Milano Cortina, 2 ore 24 minuti e 27 secondi, vale dire il nostro puntello quotidiano con i giochi olimpici, potremmo parlare anche noi di Emilien Jacquelin, che è questo biatleta francese che ha iniziato a fare sport perché è ispirato da Marco Pantani, e alla famiglia di Marco Pantani ha chiesto il permesso di indossare l'orecchino di Marco Pantani ai giochi, tra l'altro vincendo anche una medaglia. Adesso, facendo astrazione da diversi particolari inerenti la carriera, la tragica vita del romagnolo, trovo che comunque questa storia di Jacquelin è veramente bellissima, ma non è quello l'orecchino al maschile che abbiamo scelto. Potrebbe essere, non so, quello di Maradona, che gli viene per esempio sequestrato dalla finanza quando rientra in Italia per dopo diversi anni. Non è nemmeno quello. Altri orecchini famosi al maschile, quelli di Cristiano Ronaldo, quel doppio brillante, nemmeno. Abbiamo scelto invece quello di un marinaio. E sapete tra l'altro perché i marinai portano l'orecchino? L'ho chiesto solo per... Roby sta ridendo perché sa la mia passione per le liste, solo per poter fare una lista. Allora, è un accessorio che prende piede in Inghilterra dopo il 500, quando le rotte verso l'Asia fanno conoscere per esempio agli europei che cosa è il body piercing e soprattutto l'agopuntura con i relativi punti di pressione. Ecco, dovete sapere che al tempo forare il lobo si pensa migliori la vista. E allora, se sei per mare, è fondamentale vedere lontano e bene. Due, l'orecchino d'oro è un piccolo tesoro. Soprattutto sarà utile a chi troverà il corpo di un marinaio morto in mare e lo vorrà seppellire. Con la sua anima, così la sua anima troverà pace e quell'anello d'oro servirà a pagare le spese sostenute. Tre, orecchino o orecchini, massimo 4 possono essere, ogni anello indica l'aver doppiato, capo Horn, capo di Buona Speranza, capo Finisterre o capo Leuven, qui siamo in Nuova Zelanda, diciamo forse il più difficile visto che è uno dei più lontani. Ora, se pensate adesso a un marinaio, a chi si può rivolgere la mente? Io non ho nessun dubbio in materia, è un tipo affascinante, è misterioso, è un mascalzone, è scaltro ed è coraggioso. Sulla vela che scivola e spingo fin laggiù il respiro e lo sguardo su questo mare spinato, fermo come un petrolio corto. Se sei tu, cancella il sospetto. Salate e accetta il mio cuore. Sulla vela che scivola È proprio lui, Corto Maltese, che non è solo un marinaio, è avventura, amore, mistero, è magia. È Corto che all'orecchio sinistro ha naturalmente l'anello dorato da lupo di mare, e lui ha in sé veramente mille avventure che il suo creatore ha immaginato, pensate un po', fin dalla più tenera età. In una di queste, per esempio, arriva anche a Montagnola, a casa di Herman Hesse, dove sarà preda di visioni e allucinazioni. Perché il mondo di Corto Maltese è talmente fantastico e esagerato da sembrare impossibile. E sarebbe così se non conoscessimo, da par suo, la storia del suo papà, cioè di Ugo Pratt. Ugo Pratt nasce, per puro semplice caso, stanno transitando di lì a Rimini il 15 giugno del 1927. Ha poche ore di vita e non può sapere, ma in tasca ha un'eredità importante, l'amore per la poesia. Ed è tutto merito di un nonno sefardita, sono chiamati così gli ebrei in Spagna, emigrato a Venezia, e questo nonno è poeta e podologo, fa queste due cose in Laguna, ed è una vera autorità in ambedue i campi. L'altro nonno invece è cresciuto a Venezia e ha origini anglo-francesi, e quindi già state capendo che Ugo Pratt ha una famiglia pazzesca. Nella storia c'è una nonna, partita dalla Turchia, che porta Ugo al cinema, e ogni volta che tornano a casa al bambino chiede di fare una cosa: disegnare quello che ha visto sulla grande tela bianca. Poi c'è una zia attrice che a soli 7 anni lo accompagna alla Fenice ad ascoltare Wagner, senza poi invadere la Polonia, e lo fa innamorare delle divinità germaniche, gli racconta i miti ebraici, la cabala. Poi c'è la mamma, mamma Evelina, che ha un'altra passione, i tarocchi, che legge alle amiche della nonna dopo aver chiacchierato davanti ai tè e biscotti e una bella cioccolata calda, e aver naturalmente ammirato che cosa? I disegni del piccolo Ugo, che cresce così fra racconti fantastici, ricordi di paesi lontani, la magia liquida di Venezia. E un futuro che viene letto proprio nelle carte. Si sente lui già da piccolo cittadino del mondo, di cui ha il bisogno di raccontare tante storie, naturalmente tutte a fumetto. Quando a 10 anni parte per l'Africa, l'Africa coloniale, siamo in pieno fascismo, conosce, ammira, parla, assorbe letteralmente ogni colore e ogni profumo. Il papà, catturato dagli inglesi, prima di prendere la strada del campo di prigionia, da cui tra l'altro non tornerà, ottiene il permesso di tornare a casa, prendere un libro, e questo libro è L'Isola del Tesoro, e lo mette nelle mani di Ugo, ricordandogli che anche lui un giorno troverà la sua isola. E sarà così davvero. La trova inizialmente dove? Beh, a Venezia, la città delle isole, dove torna e dove raduna un gruppo di amici appassionati di fumetti americani, e fonda L'Asso di Picche. A 22 anni possiamo dire tranquillamente che ha già vissuto due vite come minimo, ed è forse per questo che parte per costruirsi la terza in Argentina. Asado, rugby, tango, letteratura, biliardo, amore, c'è di tutto in questo soggiorno in Argentina. Ci sono anche due figli, Lucas e Marina. Viaggia in lungo e in largo per il Sud America, scopre una musica per lui nuova che adora, il jazz, e diventa amico di Gillespie. Nel 63 la crisi economica però lo riporta a Venezia. In Argentina comunque tornerà, avrà anche altri due figli, Silvina e Jonas. Il Corriere dei Piccoli, quando torna in Europa, gli dà un lavoro. Però, per carità, è un bel lavoro, però è come se gli mancasse l'aria, mancano gli spazi sterminati argentini, quelli che un imprenditore e editore genovese, Florenzo Ivaldi, seppur metaforicamente, gli restituisce. A 40 anni si trova di nuovo libero di creare senza pensieri, senza pesi contrattuali, senza schemi. Una ballata del mare salato è il capolavoro che nessuno aveva mai nemmeno immaginato. È il primo a guadagnarsi, grazie a questo lavoro, il titolo di letteratura disegnata. È la prima avventura di Corto Maltese, che vende milioni di copie in 25 anni di più. Alla fine le sue storie saranno 29, fino a volare verso il non luogo di un continente scomparso. Anche i più piccoli imparano ad amare Corto Maltese. Pensate, nel 2017 Topolino diventa Topo Maltese. Credo che non ci sia omaggio più grande. E se volete, se volete scoprire o rendere abbracciare, diciamo, la fantasia e rendere omaggio a Corto Maltese, la poesia di Ugo Pratt non resta che viaggiare con le sue pagine colorate di Corto, oppure farvi prendervi per mano da Stefano Knückel. Lui aveva realizzato un documentario, Ugo in Argentina, oppure fate due passi sul lago Lemano, a Grand Vaux, a pochi chilometri da Losanna. lì con le mani dietro la schiena, come un lupo di mare, non come un umarell, potete volgere lo sguardo a quel blu enorme che pare un mare e poi magari guardare accanto a voi, perché secondo me comparirà proprio Corto Maltese accanto a voi, perché guarda lontano dal 1995, in quel punto, l'anno in cui suo papà Ugo, che lì si era stabilito 11 anni prima, se n'è andato, non prima di avergli ricordato che un giorno avrebbe trovato anche lui la sua isola del tesoro.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shatter me with your touch. Will love return me to dust? The angels up in the clouds are jealous, knowing we.
Puoi volare l'occhio sul T. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
E questo è il segnale che ormai aspettiamo. Io aspetto soprattutto. Roby ride perché non ne può più. Però sapete il mio amore per Vacanze di Natale, questo Milano Cortina che ci dà il gancio ogni giorno per andare nella storia dei giochi. E ci sono edizioni dei giochi che sembrano avere qualcosa in sé di magico, visto che abbiamo parlato anche di Corto Maltese, ci sta questo aggettivo. Sono quelle che per ragioni a noi sconosciute, noi poveri umani, non possiamo comprendere, ma solo godere. E già non è poca cosa. Allora, tra queste edizioni, credo che Calgary, in tal senso, entri tranquillamente nella top 5. Perché se lunedì scorso abbiamo seguito il volo di Eddie the Eagle, oggi ci permetterà di ricordare la storia di quattro improbabili bobbisti.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town.
Allora, dici Jamaica, dici Kingston e pensi subito o a Henry Belafonte oppure altre due cose, diciamo, atleti velocissimi, dei fulmini nel vero senso della parola, se davanti vi si materializza in modo particolare Usain Bolt, e poi vabbè, a proposito di musica, Bob Marley. Ora che abbiamo pagato il nostro personalissimo pegno agli stereotipi sull'isola caraibica, possiamo iniziare. Allora, siamo a Kingston Town, non lontano dall'ambasciata statunitense. Lì è solito fare quattro passi in pausa George Fitch, che è l'addetto commerciale all'ambasciata statunitense. Adora letteralmente quel posto. Vabbè, apro una parentesi, ci mancherebbe altro, chi non adorerebbe un lavoro del genere in Giamaica. E quando passeggia vede regolarmente i ragazzini, ma non solo, anche quelli un po' più grandi, sfidarsi in gare su carretti di legno. Io me li immagino un po' come le nostre casse di sapone. Qualche anno fa, c'è ancora, per esempio a Porza c'è la gara delle casse di sapone. Una volta era un modo per divertirsi molto semplice dei ragazzi. Da tempo George Fitch ha maturato una teoria. Gli atleti giamaicani hanno qualcosa in più e poco importa la disciplina. Lui sostiene che se correttamente allenati e seguiti potrebbero eccellere ovunque, anche in ambiti lontanissimi dall'isola. E che cosa c'è di più lontano di un toboga ghiacciato da quell'isola caraibica? Ecco, torniamo alle gare per le strade di Kingston. In sostanza si dividono in due parti: spinta del mezzo e poi discesa a rotta di collo nel più breve tempo possibile. Cioè, praticamente abbiamo descritto una gara di Bob. Ed è questo infatti lo sport che viene scelto per questa sorta di esperimento. Coinvolge nel progetto un paio di uomini d'affari e un ufficiale dell'esercito. Questo ufficiale dell'esercito lo cito perché gli appassionati di calcio troveranno un gancio in questa storia, perché questo ufficiale si chiama Ken Barnes ed è proprio il papà di John Barnes, micidiale attaccante del Liverpool di quegli anni. E insieme iniziano a contattare tutti i velocisti dell'isola che stanno preparando i giochi di Seul del 1988. La risposta di tutti è un secco no. Però quel no non è un male, anzi, ricordiamoci che insomma ci sono dei no che cambiano in meglio la vita, fanno la differenza e garantiscono la nascita di storie meravigliose. È bene ricordarsi, insomma, i no che cambiano la vita. E questo permette ai promotori di organizzare dei provini non aperti semplicemente a quei pochissimi atleti che vogliono andare ai giochi olimpici, ma sono aperti a tutti. Molti di questi, bisogna dire, sono militari che hanno rinunciato per esempio a una carriera sportiva nel calcio e nell'atletica, che sono un po' i due sport che più appassionano i giamaicani. Fra questi a spiccare ci sono quattro nomi: Mike White, che è un velocista nella squadra dell'esercito, Devon Harris, che corre gli 800 metri, Dudley Stokes, che è un pilota di elicotteri, e a loro si aggiunge anche Sam Clayton Jr., diventato poi un famoso ingegnere acustico.
Allora, assegniamo i compiti. Yul, allora, tu sarai il secondo interno. Sei forte, sei veloce e ci starai benissimo lì. Junior, tu sei il primo interno. Sei pronto, sei sveglio, salta su. Senke.
Io sono il pilota, giusto?
No, tu sei il frenatore.
No, io sono il pilota.
No, tu sei il frenatore.
Io sono il pilota.
No, signore, sei il frenatore.
Tu non hai capito. Io sono Senke Coffey, il campione di go-kart a spinta della Giamaica. Devo pilotare. Ti rendi conto chi hai davanti?
Sì, mi rendo conto chi ho davanti.
Bene.
Adesso senti chi hai davanti tu. Io ho due medaglie d'oro. Vengo da 9 record mondiali nelle due specialità, a 2 e a 4. Vengo da 10 anni di intensa competizione con i migliori atleti del mondo.
Certo che vieni da un sacco di posti.
Vedi, Seca, il pilota deve lavorare più duramente degli altri. È il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Quando i suoi compagni vanno fuori a bere birra, lui è nella sua stanza che si studia le foto delle un pilota deve restare concentrato al 100% in ogni momento. È anche responsabile della vita delle altre 3 persone della sua slitta. La vuoi tu questa responsabilità?
È meglio far pilotare Deris.
Allora, più o meno è andata così. In apertura quest'oggi vi ho detto, quando c'è un po' di leggenda, un po' viene romanzata, io ve lo segnalo. Ecco, questo è un brano tratto da Cool Runnings, 4 sotto 0, il film della Disney che ripropone la storia di questi quattro bobbisti giamaicani. Siamo andati proprio a riprendere questo pezzo per entrare ancora più nella parte di questa storia. Comunque è andata veramente più o meno così. Lo stesso Fitch è lui a sborsare di tasca sua qualcosa come $60,000 per creare la squadra di Bob giamaicana e darle soprattutto tutto quello di cui ha bisogno, tra cui gli allenatori. Ci vuole il mezzo, ma ci vogliono anche degli allenatori. Questi allenatori sono l'americano Howard Seiler e l'austriaco Sepp Heidacher. Insieme agli atleti studiano a fondo la disciplina e le regole olimpiche, si abituano alle basse temperature e a gareggiare in quelle condizioni inusuali. Adesso non dico come nel film, ripeto, molto romanzato, ma qualche minuto nel camioncino dei gelati a congelare in costume da bagno credo che lo abbiano passato davvero per abituarsi al freddo. Qualche toccata e fuga a Lake Placid per allenarsi, il resto del tempo lo passano in Giamaica davanti agli occhi prima divertiti e poi sempre più partecipi dei connazionali. Per arrivare poi a Calgary, però ci vuole una presenza in Coppa del Mondo, che è un requisito fondamentale richiesto dal Comitato Olimpico Internazionale. Quella presenza è programmata in Austria, però cosa succede? Che a poche ore da quella gara è lo stesso CIO a mettere tutto in discussione, perché per il timore di delegittimare il percorso di qualificazione anche degli altri equipaggi. Si creano a questo punto due schieramenti, e a favore per il sì e per il no, e a favore di Giamaica 1 si pronuncia anche il principe Alberto II di Monaco, che al tempo gareggia appunto con il suo Bob. Poi il principe a un certo punto se non ricordo male avrà anche un paio di incidenti e gli suggeriranno: caro principe, basta con lo sport praticato. Comunque questa impresa non è folklore, non è pubblicità, è sano, verace, autentico spirito olimpico, questo giamaicano, e nessuno può opporsi. E così il 23 febbraio del 1988 Mike White e Dudley Stokes diventano i primi due giamaicani a partecipare alle Olimpiadi invernali. Dopo quattro prove si classificano al 30° posto nel bob a due e l'entusiasmo per il risultato convince la squadra a partecipare anche al bob a quattro. Ma non sono rimasti abbastanza fondi. Allora che cosa succede? Fitch raccoglie quello che riesce anche con la vendita di magliette che disegna sua moglie, una vera e propria impresa di famiglia, e sono magliette che a Calgary, vi assicuro, vanno letteralmente a ruba. Che per completare il quartetto Stokes chiama suo fratello Christian, un altro velocista che in quel periodo si stava allenando all'università nell'Adaio. La gara del bob a 4 però va male in pista. Nella terza e nella quarta prova previste partono troppo veloci, si cappottano e a metà pista e non riescono a classificarsi. C'è una certa paura anche. Fitch guarda la gara e proprio in quel momento, quando si cappottano, pensa: li ho ammazzati con questa cosa. Dopo l'incidente però i giamaicani che cosa fanno? Beh, un po' proprio come nel film, escono dal bob illesi e passano il traguardo a piedi, tra l'incitamento della folla, del pubblico impazzito. Così ancora oggi se chiedete una classifica dei momenti più olimpici della storia, beh, quei quattro ragazzi che attraversano un arrivo a piedi, beh, ci saranno di sicuro. Robin, in effetti non si poteva che chiudere con Bob Marley dopo il racconto di questi bobbisti giamaicani. Con loro siamo tornati indietro nella storia dei giochi, a quell'edizione di Calgary 1988. Dunque abbiamo fatto doppietta con Calgary 88, dopo Eddie the Eagle, i bobbisti giamaicani. Non so se ci sarà tripletto in questa seconda settimana di mille storie, lo scoprirete rimanendo in nostra compagnia a partire da domani. Scopro invece con piacere che tra le storie di quest'oggi non è quella dei bobbisti, che è piaciuta di più. Corto Maltese a Maria Antonio è piaciuto in modo particolare. Io sono un po' di parte e li capisco e sono con voi, quindi facciamo tripletta anche con il mio sì. Tra poco arrivano le notizie in lingua facile, poi naturalmente Antonio Bolzani, non so dirvi che cosa parlerà perché non gliel'ho chiesto. Quindi pochi istanti, pochi minuti e lo scoprirete. E se volete scoprire delle altre storie, beh, lo sapete, domani a partire dalle 11, mille storie, torna con voi.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.